Sabato 4 ottobre, buon pomeriggio, ciao a tutti e tutte, bentornati all'ascolto di Highlights, magazine sportivo di Radio Popolare, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Un saluto da Luca Parena per questa quarta puntata della nuova stagione. Andiamo rapidi, vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it, la mail a cui potete scrivere. Tutte le puntate di Highlights possono essere riascoltate in podcast sul sito di Radio Popolare, le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Cominciamo adesso con i nostri flash, la nostra copertina sonora della settimana qui ad Highlights.
Thank you very much. Agenda item 4, and I can confirm that currently there are no suspended member associations, so no grounds for suspension or expulsion. We can move directly to agenda item 5, which is the approval.
We gather not only to remember the 135 lives lost at Kanjuruhan Stadium on the 1st of October 2022, but also to demand justice after 3 years of silence and negligence from the state. What happened in that night was not a football incident.
È una partita particolare quella di oggi, perché arrivo da 2 anni difficili, 2 anni dove ho rischiato di smettere di giocare, e adesso sono qua grazie alla mia famiglia, a mia moglie, alle mie bambine, ai miei genitori, a mia sorella, ai miei amici che non mi hanno mai lasciato solo. E questa è per voi, per l'amore, per la pazienza.
La grande emozione di Simone Anzani, autore del punto decisivo con cui l'Italia maschile di pallavolo ha vinto il 5° titolo mondiale della sua storia, completando così una doppietta straordinaria, eccezionale. L'Italia del volley è campione del mondo sia maschile che femminile nello stesso anno, una cosa che non succedeva da tantissimo tempo nella pallavolo mondiale. L'ultima nazionale ad esserci riuscita era l'Unione Sovietica del 1960, un'altra era geologica dal punto di vista sportivo. Simone Anzani questa settimana peraltro ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale dopo 211 presenze e grandissimi successi. Gli ultimi 2 anni per lui sono stati molto complicati a causa di una malattia cardiaca che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tanti mesi. Domenica scorsa, dopo la finale vinta nelle Filippine contro la Bulgaria, si è commosso, ha dedicato questa vittoria ai suoi cari, agli amici che non lo hanno mai lasciato solo nei momenti difficili che ha dovuto attraversare. Un esempio eccezionale di umanità questa intervista che ha rilasciato in diretta alla Rai subito dopo la finale. Ci è sembrato doveroso mettere in copertina Simone Anzani questa settimana qui ad Highlights. Abbiamo poi ascoltato la voce del presidente della FIFA Gianni Infantino. Quelli che vi abbiamo proposto in realtà erano pochi secondi del congresso della FIFA dello scorso maggio, nel momento in cui punto all'ordine del giorno era il voto sulla sospensione o sull'espulsione di Israele, componente della FIFA di cui Infantino, come abbiamo sentito in questo estratto, non faceva nemmeno esplicitamente il nome. Il presidente si era limitato in pochi secondi a dire che Nessuna espulsione era prevista, quindi si poteva passare tranquillamente al punto successivo. Infantino mesi fa aveva liquidato così la questione delle sanzioni per i crimini commessi da Israele ai danni del popolo palestinese. E al termine di questa settimana abbiamo deciso di riproporvele perché vi avevamo detto sabato scorso che le pressioni sulle istituzioni del calcio per escludere Israele dalle competizioni ufficiali sono molto forti in questo periodo, eppure Infantino pochi giorni fa, in apertura del Consiglio FIFA di Zurigo, ha dichiarato, vi leggo le sue parole: la FIFA non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo, sfruttandone i valori unificanti, educativi, culturali, umanitari. Forse persino superfluo sottolineare l'ipocrisia di queste parole. In sostanza, la FIFA continua a rifiutarsi di prendere qualunque provvedimento nei confronti di Israele, come se in Palestina non stesse accadendo un genocidio. Questa settimana lo sentivamo nella nostra copertina in inglese, questa voce in inglese. C'è stato un anniversario doloroso e importante. 3 anni fa, il 1 ottobre 2022, 135 persone in Indonesia morivano nella strage di Kanjuruhan. Kanjuruhan è lo stadio della città di Malang, in Indonesia, appunto. Il 1 ottobre 2022 ospitava quello che viene definito il super derby di Java Est tra la squadra di casa, l'Arema FC, e i rivali del Persebaya Surabaya, due tra le principali squadre del campionato di Serie A indonesiano. C'era stata un'invasione di campo al termine della partita, un'invasione di alcuni tifosi. La polizia aveva reagito sparando lacrimogeni, scatenando il panico. In definitiva, aveva provocato una strage in cui c'erano stati 135 morti, una delle peggiori mai avvenute nella storia del calcio, la peggiore nel XXI secolo. È una strage però che è rimasta sostanzialmente impunita, ha lasciato un diffuso senso di ingiustizia tra i familiari delle vittime in primo luogo, ma non solo, in buona parte del paese. E c'è anche un legame indiretto tra questa strage e le violente proteste contro il governo che ci sono state nelle scorse settimane proprio in Indonesia. Ne parleremo in modo più ampio tra poco, ora però ci ascoltiamo un brano, lo dedichiamo alle manifestazioni di questi giorni per Gaza. Lui è Saint Levant.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian, to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse if I never went back. From Gaza with love. غزه والله بيبي فلسطين عسنسان وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still I'm fallahi, I'm planting the seeds. Yeah, I can get you what you need, but I hate it when a text go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I go back. From Gaza with love, if they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby, Palestine has insane. وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas 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 continue à parler on vous entend pas
From Gaza with Love, Saint Levan qui su Highlights, canzone dedicata evidentemente alla Palestina. Dicevamo poco fa che ci saremmo occupati in questa seconda parte della puntata di oggi dell'anniversario, il terzo anniversario della strage di Kanjuruhan in Indonesia, una delle peggiori mai accadute legate al mondo del calcio, avvenute in uno stadio. 135 morti 3 anni fa nella partita del Super Derby di Java Est. Ne parliamo adesso insieme a un ospite. Buon pomeriggio a Sébastien Louis. Ciao Sébastien, bentornato.
Buonasera.
Abbiamo detto bentornato perché Sébastien Louis ti abbiamo già ospitato, in particolare in una rubrica di esteri di qualche tempo fa. Tu sei storico, sociologo ed esperto di tifo organizzato in Europa, Nord Africa e in Indonesia, e quindi ci sembrava quanto mai opportuno venire da te, Sébastien, per parlare insieme del terzo anniversario della strage di Kanjuruhan, avvenuta appunto, come abbiamo già spiegato, il 1 ottobre 2022. Io inizierei appunto chiedendoti, Sébastien, quali sono, secondo chi si occupa di diritti umani o di temi legati al tifo organizzato come te, le questioni che ha messo in evidenza questa strage e perché, anche se stiamo parlando di una delle tragedie più gravi degli ultimi 50-60 anni nel mondo dello sport a livello mondiale, a distanza di 3 anni è caduto il silenzio su quanto è accaduto in Indonesia il 1 ottobre 2022.
Purtroppo sì, è un po' caduto il silenzio, ovviamente a livello internazionale, perché come tutti i fatti, appena un fatto è passato viene sorpassato da un altro, ma in Indonesia non è caduto nel dimenticaio, per 2 ragioni. La prima, c'è stata una pressione ovviamente delle tifoserie indonesiane e di associazioni per i diritti umani per fare la luce su questa vicenda. Ci sono state solo 6 persone che sono state condannate. Allora, la strage, per tornare sulla storia, il 1 ottobre 2022 a Malang, città dell'est di Java, dell'isola di Java, c'è un derby che si gioca tra la squadra locale di Malang, che si chiama l'Arema, e la squadra di Surabaya, che si chiama Persebaya. Questo derby è molto sentito, e poi ci sono molte violenze in Indonesia con decine di morti negli ultimi 25 anni, e la polizia decide di proibire la trasferta a quelli di Surabaya, un derby a 80 km, e dunque non ci saranno. Lo stadio è strapieno, ci sono 45.000 spettatori per uno stadio di una capienza di 35.000 posti. Già c'è un grossissimo problema. La partita finisce con una sconfitta della squadra locale, l'Arema, e dunque alcuni tifosi decidono di andare in campo perché è la prima volta che hanno perso il derby in casa, e dunque entrano in campo per avere spiegazioni con i giocatori. La polizia arriva, altri tifosi scendono in campo, sono un centinaio, e la polizia comincia a picchiarli. È la famosa BRIMOB. La BRIMOB è la Brigata di Intervenzione Mobile, che è un corpo della polizia indonesiana militarizzata e che va con le maniere brutte. Cominciano a tirare dei gas lacrimogeni sugli spalti strapieno, e c'è il panico, c'è un panico incredibile. Hanno sostenuto di aver sparato alcune lacrimogeni, e un'associazione di diritti umani ne parla di 65. C'è il panico, la gente vuol fuggire, soprattutto in curva sud. In quella curva, in particolare nella porta 13, c'è la gente che sta per uscire, purtroppo le porte sono chiuse. Pratica che si può vedere certe volte in Indonesia, e dunque c'è una pressione incredibile, la gente svene per via dei gas, e ci saranno alla fine della serata 135 morti per colpa delle violenze della polizia. 6 mesi dopo ci sarà il processo a Surabaya, e ci saranno solo 6 persone che verranno condannate alle pene massimo di 2 anni, tra l'altro un generale della BRIMOB, ma che potrà continuare a esercitare come generale. Dunque ecco cosa è successo, e da quel giorno in poi le diverse tifoserie dell'Indonesia, perché tutte si sono unite in ricordo di questa tragedia, per chiedere giustizia.
Perché il discorso immagino che sia che le istituzioni calcistiche, ma anche quelle politiche, il Ministero dell'Interno, diciamo, locale, il Ministero dello Sport, non ha sostanzialmente fatto nulla, non ha tratto alcun tipo di insegnamento da questa tragedia.
Anzi, è stato il peggio. Come spesso, cosa hanno fatto? Hanno deciso di vietare dunque per 6 mesi tutte le partite hanno giocato a porte chiuse e la stagione dopo, nel 2023 in poi, tutte le partite fino ad adesso si giocano senza tifosi ospiti. Attento, i tifosi ospiti viaggiano nonostante non possono viaggiare, vanno in trasferta senza pezzi, senza striscioni e comunque c'è più tensione. Poi bisogna dire che la polizia non ha cambiato niente nelle pratiche, c'è ancora un modo di gestire l'ordine pubblico che è disastroso, che possiamo paragonare un po' al modello italiano, che non è un modello, è un antimodello, cioè nel senso non dialogare, ma piuttosto gestire le violenze dopo che sono esplose, non c'è prevenzione e dunque posa problema. Poi l'Indonesia è una giovane democrazia, ricordiamocelo, dal 1998 c'è la democrazia e dunque possiamo immaginare tutti i problemi legati a una giovane democrazia, l'ordine pubblico e le istituzioni non sono democratiche al 100% ovviamente, e dunque la gioventù ha fatto il collegamento tra quello che è successo a Kanjuruhan e ovviamente quello che succede nella società indonesiana, che abbiamo visto ancora il 29 agosto con le proteste iniziate a Jakarta, dove non so come dirlo in italiano, il ragazzo con il mototaxi è stato schiacciato da un veicolo blindato della Brimob durante una protesta.
Ecco, su questo volevo poi soffermarmi un istante in più con te, Sébastien Louis, però volevo prima chiederti questo: tu a Malang ci sei stato nel primo anniversario della strage, hai avuto modo di tornare in Indonesia poi nel frattempo. Che cosa ti ha colpito?
Allora, è molto interessante perché lì ho notato una cosa. Prima, quest'estate, quando ero lì, c'è stato veramente un lavoro della società calcistica, del governo locale a Malang, e hanno fatto un monumento molto bello dietro la curva. E devo dire, è stato qualcosa fatto per via delle spinte della tifoseria che faceva le proteste. Dunque bisogna dire che comunque qualcosa è stato fatto. È un monumento molto bello e comunque un monumento che fa vedere anche le violenze della polizia. Mi ricorda quell'immagine, è una specie di scultura dove vediamo un poliziotto che col manganello che va contro i tifosi sul campo. Dunque devo dire che c'è stato quel monumento allo stadio. L'idea era di rasarlo al suolo e alla fine l'hanno rinnovato, hanno fatto tanti lavori, ma comunque l'architettura è sempre la stessa, è molto più moderno, diciamo, ma comunque è sempre la stessa architettura e soprattutto si sono tenuti la porta, la famosa porta 13 e le scale dove decine di gente è morta. E dunque devo dire quel lavoro è stato ben fatto. Di fatto ieri sera, dunque visto il decalaggio, era ieri sera alle 9 che c'è stato alle 6 ora di Roma, c'è stata la cerimonia e hanno fatto una cerimonia religiosa allo stadio con almeno 3.000 persone che sono venute a vederla. Il problema è che tante famiglie non sono venute a quella cerimonia perché c'è una divisione. Ecco, le famiglie delle vittime richiamano giustizia come le tifoserie perché dicono che 3 anni dopo la tragedia non c'è stata una vera giustizia, ma più una parodia di giustizia.
Ecco, questo appello resta quindi molto forte e, come dicevi prima, Sébastien, si lega anche alle proteste che ci sono state solo nelle ultime settimane in Indonesia. Volevo chiederti se ci puoi dire qualcosa di come viene vissuto il calcio in questo paese e di quali legami si stringono quindi con la politica. Ricordiamo che insomma l'Indonesia ha come presidente un personaggio molto controverso come Prabowo Subianto, accusato di atrocità, di revisionismo storico, insomma di averne fatte un po' di tutti i colori negli anni. Come viene vissuto quindi il calcio e come la politica prova ad appropriarsene e come le persone che hanno vissuto appunto stragi come quella di Kanjuruhan chiedono giustizia, chiedono di cambiare le cose all'interno della società indonesiana.
Il calcio è lo sport popolare numero uno in Indonesia, è uno sport super popolare, ovunque vai puoi vedere bambini che giocano a calcio, ci sono campi di calcio anche nei più piccoli villaggi delle isole che spesso si trasformano in un luogo sociale, dunque molto interessante, tipo la sera la gente si ritrova per mangiare, ci sono le feste e tutto, dunque il campo è molto importante. E allo stadio c'è una grande passione per le squadre più importanti del paese. La maggior parte delle squadre si trovano a Java e le squadre più popolari sono a Jakarta il Persija, a Surabaya il Persebaya, a Malang l'Arema, a Sleman il PSS Sleman e a Yogyakarta e a Bandung. Ecco, queste sono le squadre più importanti. In questi stadi certe volte ci sono fino a 50.000 persone per vedere le partite. Solo che il calcio è anche un business, come dappertutto, è un'industria, nonostante siamo un paese in transizione, dunque non c'è lo stesso rapporto con i soldi, ma anche lì viene visto come un business. E di fatto il presidente della PSSI, che sarebbe la Federazione Federcalcio Indonesiana, e l'ex presidente dell'Inter, conosciuto in Italia, Erik Thohir, che è un presidente controverso perché è un uomo che fa pure politica e che ha pure molti interessi nell'economia. Ci ricordiamo che è un uomo dei più ricchi dell'Indonesia, che aveva comprato l'Inter, Erik Thohir, e dunque anche lui viene contestato dalla parte della tifoseria perché è legato a tutte quelle vicende strane economiche e politiche.
E quindi tutto questo contribuisce a rendere complicate le cose per gli appassionati, per le persone che seguono le loro squadre anche organizzandosi in gruppi ultras, in gruppi di tifosi. A tutto questo si collega in sostanza il senso di ingiustizia ancora così diffuso in Indonesia per quanto accaduto il 1° ottobre del 2022, la strage di Kanjuruhan, che noi qui ad Highlights oggi pomeriggio abbiamo cercato di ricordare insieme a Sébastien Louis. Grazie davvero Sébastien per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Per questo sabato è tutto, a me non resta che darvi quindi appuntamento alla prossima puntata qui su Radio Popolare ad Highlights. Un saluto, a risentirci presto a tutti e tutti. Da Luca Parena, ciao!